if we go to page 11 in the presentation, you'll see that... You'll see we're on target to meet our quarterly...
Some things never change, like nobody can resist popping plastic bubbles. And Geico saving folks lots of money on their car insurance.
As I was saying, we're on target to meet... Excuse me, Miss Hansen.
Sorry, almost done.
15 minutes could save you 15% or more.
La puntata numero 58 di TN Radio, il podcast di Toro News. Io sono Nikhil Jha e qui con me, come al solito, ci sono Gualtiero La Sala e Federico Bosio. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao Nick, ciao Gualti, ciao a tutti.
Vi chiedo solo tre cose: calma, dignità e classe, per favore.
Quella che non hanno avuto i giocatori del Toro contro l'Udinese. Giusto?
Contro l'Udinese che ha
solo contro l'Udinese
che ha sconfitto il Torino 3-2, è andato avanti di due gol. Il Torino, per miracolo, non si è capito bene come è riuscito a rientrare in partita sul 2-2, salvo poi prendere gol un minuto dopo, vanificare tutto quanto e far sprofondare ulteriormente i Granate. Questo è un colpo bassissimo, non solo perché la squadra di Giampaolo non è sostanzialmente scesa in campo, ma anche perché questa era la partita per far vedere che i miglioramenti dell'ultimo periodo potevano fruttare dei punti, e così non è stato. E quindi c'è questa doppio segnale d'allarme molto preoccupante.
Sì, io sono... Vabbè, siamo tutti d'accordo. Cioè, questa è un'analisi ovvia della partita, ma anche perché altro non si può dire, giustamente. Ma la cosa che appunto mi ha fatto veramente più tristezza, che mi ha reso veramente triste, è vedere una reazione di pancia, perché come l'ha detto anche Giampaolo, è stato solo quello, una reazione di pancia, d'istinto, di quei pochi sostanzialmente che ci... continuavano a credere, pensa un po' come siamo messi. E la cosa proprio brutta è vedere l'immobilismo dopo aver fatto sicuramente una mezza impresa, perché ti ritrovi sotto 2-0 in casa, in una situazione devastante, però hai comunque quella forza di fare due gol anche, cioè, voluti, no? Con Bonazzoli che dà una spallata, cioè, si vedeva proprio la voglia, la grinta, la determinazione. Poi non puoi fermarti e inchiodarti al terreno, quindi ha fatto il doppio male, secondo me. È stato forse la rimonta peggiore, anche è stata una semi-rimonta.
Bravo. Io, secondo me, analizzando lucidamente, più lucidamente di ieri, penso che la partita di ieri sia stata la sconfitta più umiliante del Torino di questa stagione, perché non è stata la partita peggiore che ha giocato il Torino, perché nonostante il primo tempo sia stato orrendo, abbiamo un po' invertito rispetto al solito. Di solito diciamo che giochiamo solo il primo tempo e poi caliamo. Ieri sembra che il Toro abbia giocato solo il secondo tempo. Una mezz'oretta di gioco l'ha fatta il Toro, ha creato anche occasioni, però per come è arrivata e perché è arrivata dopo tutte le altre, penso che sia la più umiliante, perché ha veramente certificato che qualsiasi squadra, non importa chi, può venire a Torino e tranquillamente affondare come il burro. Basta fare due passaggi in verticale, il Torino va in bambola e non ha qualcosa a cui aggrapparsi per una reazione. Poi sì, l'abbiamo fatto per due minuti, abbiamo fatto una rimonta in due minuti, ma di nuovo 10 secondi dopo hai preso il 3-2, di nuovo tutti in bambola. Veramente qualsiasi squadra può fare quello che vuole contro il Toro.
Ci metteresti la mano sul fuoco che non è la peggior partita del Torino di questa stagione? Perché francamente io non ricordo una partita in cui non hai avuto scampo da... Forse la Fiorentina?
Sì.
Considerando poi quello che si è dimostrata essere la Fiorentina, ma per il resto... Anche col Crotone.
Sì, no, quella, cioè, col Crotone secondo me è peggio. Quella col Crotone è peggiore perché non hai creato niente.
Esatto.
Contro un avversario inferiore alla all'Udinese, scusami. Ieri di Riffo, di Raffa, qualche occasione l'hai avuta, due gol li hai segnati, la traversa di Rodriguez, c'è stata c'è stato un momento della partita in cui il Toro aveva il pallone tra i piedi in maniera, tra virgolette, propositiva. Col Crotone non è stata così.
Sì, però di nuovo quelli...
Però è proprio quella che...
Rodriguez è da gioco da fermo. Il primo gol te l'hanno regalato perché uno si addormenta nella propria area di rigore. Samir, se non sbaglio, si addormenta nella propria area di rigore. E Buonazzoli gli scippa il pallone.
No, ma infatti non sto dicendo
il secondo,
ieri, cioè,
il secondo
non
è un gran gol
da salvare di ieri.
Il secondo è un gran gol con Belò. Però no, quello che voglio dire è che non si è visto, non si sono visti comunque larghi tratti di partita con il Torino che avesse un'idea di fare qualcosa. Mi sono sembrati gol estemporanei, no. L'ha detto anche Giampaolo, esatto. Gol di pancia, una rimonta piratesca l'ha definita. E in questo, praticamente solo in questo, mi è piaciuto ieri il mister, perché non ha cercato alibi, ha detto: se siamo in questa posizione di classifica è colpa mia, se oggi abbiamo giocato così è colpa della squadra, e sebbene secondo me qualche alibi invece ce l'abbia, ma magari ne discutiamo dopo, però insomma,
sì.
Alla vigilia di un trittico molto importante come Roma, Bologna e Napoli, prima della sosta natalizia, che poi in realtà sarà brevissima perché il 3 gennaio si riparte già con Parma-Torino e anche quella sarà una sfida parecchio interessante da seguire, il Torino ci arriva male, male, male.
Il Torino ci arriva peggio che mai, credo. Forse una situazione così grave non c'era da anni. Sì, stavo leggendo proprio noi su Toro News, l'abbiamo scritto, che ricorda tanto l'annata del 2002-2003 in cui finimmo ultimi, ed è tristissimo vedere una situazione del genere, soprattutto perché secondo me, e io tra le altre cose sto facendo una sorta di crociata sui social a favore di Giampaolo, oltre ad essere un signore, una persona estremamente professionale, è un professionista esemplare che secondo me in questo momento il Toro non si merita neanche, tra le altre cose, ma questo è il mio parere personale, ma soprattutto anche dal punto di vista tecnico-tattico, ha capito che nella partita di ieri c'era ben poco da fare e ha cercato di tirar fuori l'emozione, ha cercato di tirar fuori, permettetemi, gli attributi di questa squadra, perché era l'unica cosa da fare, perché tatticamente poteva anche mettere 6 attaccanti, ma non sarebbe cambiato nulla. Quindi io ho apprezzato quello che ha fatto Giampaolo, i 3 cambi all'intervallo, i cambi poi dopo, ho apprezzato tutto, il cambio di modulo, come ha riaggiustato, come ha tolto Vojvoda inguardabile, cioè sono stato veramente molto contento del suo approccio. E chi insulta Giampaolo, chi dice che è colpa sua, dal mio punto di vista non ci ha capito molto e non sta seguendo il Toro da molto tempo.
Ieri secondo me Giampaolo aveva le sue colpe, però, perché il Torino si è trovato completamente sguarnito nei confronti di un Udinese che invece ha fatto della fluidità la sua capacità principale. L'Udinese formalmente era un 3-5-2, ma sostanzialmente era un 3-7-0 con chi... a turno De Paul, Pereira, Pussetto, che si proponevano davanti e hanno dialogato molto bene, e il Torino fondamentalmente non ci ha mai capito niente, perché Pereira si spostava sulla sinistra, perché De Paul si inseriva dopo che Linetti si era inserito dall'altra parte, quindi nessuno lo seguiva, non si è preparato, non mi è sembrato quantomeno evidente che si fosse preparato qualcosa per contenere quello che a tutti gli effetti è uno dei migliori giocatori della Serie A, ed è inspiegabile francamente come sia ancora all'Udinese. E l'Udinese che ha creato una bella squadra, che ha avuto il coraggio di dire: ok, i nostri attaccanti non segnano, allora noi giochiamo senza attaccanti. Lasagna è entrato sul finale, si è visto poi perché è andato in panchina, sbagliando quell'occasione davanti a Sirigu. Insomma, Gotti ha messo su una bella Udinese e il Torino mi è sembrato un po' impreparato. Sicuramente però Giampaolo in questa situazione di questi 6 punti non ha la colpa maggiore. Abbiamo lanciato anche su Toro News un sondaggio, no? Di chi è la colpa maggiore, dividendola tra società, allenatore, giocatori, e la maggioranza schiacciante dei tifosi ha puntato il dito sostanzialmente contro Urbano Cairo.
Sì, sì, vai, sì, Fede, sì. Volevi aggiungere qualcosa, no?
No, volevo dire che purtroppo è quello che dicevo prima, qualsiasi giocatore, qualsiasi squadra affrontino in questo momento il Toro, sembrano buoni, ottimamente preparati, ha messo su una bella Udinese, sì, ma perché, cioè, Pereira parte, va da solo e il Toro va in bamba.
Beh, ma ha battuto anche la Lazio, è la terza vittoria consecutiva, non è
sì, sì, caso, no, sì, però capisci che, cioè, fanno quello che vogliono. Relativamente al sondaggio, sì, c'è stata una vittoria, tra virgolette, schiacciante di Cairo sulle altre componenti. E i cambi, invece, è una tema su cui Giampaolo era stato attaccato più volte, di fare i cambi tardivi e poco sensati. Invece ieri, sono d'accordo con Gualtiero, ha tolto i due giocatori che probabilmente peggio... cioè, hanno fatto una figura veramente inguardabile, come molte altre volte, cioè Zaza e Meite, e ha tolto Nkulu. Sinceramente non ho capito bene il motivo della sostituzione Nkulu-Izzo, nel senso che Nkulu non stava giocando male. Però, insomma,
evidentemente
ci sono dei giocatori che...
Forse ha visto il Torino un po' asimmetrico nella gestione del pallone, preferiva mettere Lianco al centro e dare a Izzo sul centro destro un po' più di propensione alla spinta, perché chiaramente è quello che ti porta il difensore napoletano, a differenza di Lianco, sì, che sì, è bravo a gestire il pallone, ma non si è spinto in avanti come invece abbiamo visto spingersi Armando poi nel corso del secondo tempo. Questa è la spiegazione che mi sono dato.
Io non tolgo nessuna colpa alla società, come sapete, non penso che sia colpa di Giampaolo questa situazione, lo dico ogni settimana, però è vero che ci sono alcuni giocatori che hanno avuto, secondo me, anche troppe occasioni, cioè ci sono dei giocatori che deludono da anni. Gualtiero non era tanto convinto, almeno fino a ieri, di Bonazzoli, perché non ha dimostrato praticamente nulla, sembrava, l'abbiamo detto, un corpo un po' a sé nel gioco di squadra. Ma se Zaza deve continuare a essere questo, piuttosto io metto Bonazzoli. Non perché ieri è entrato con la testa giusta, con la carica giusta, ha fatto gol e assist, ma perché per vedere uno che fa schifo, abbiate pazienza, preferisco vedere... facciamo far schifo a Bonazzoli 20 partite. Zaza sono 3 anni che fa schifo, lo sappiamo che è così. Mm-hmm. Vediamo, è se vero. Bonazzoli fa schifo o se magari fa qualcosa di buono come ieri.
Bravissimo.
Perché non è più possibile.
Lo sapete che cosa penso io di Bonazzoli. Ieri sì, ho cambiato un po' la mia idea, ma relativamente... non ancora del tutto, cioè nel senso non mi basta una partita in cui effettivamente sei entrato e hai fatto il delirio, per carità, è arrivato tutto, praticamente tutto da te, da Belotti, il buono, diciamo, della partita contro l'Udinese. Quindi io sono stato molto contento ed era proprio questo che volevo e che tutti i tifosi volevano vedere da Bonazzoli, cioè io stavo aspettando solo questo, soltanto che sono d'accordissimo con te. Adesso da premiare Bonazzoli, ma c'è questa sorta di maledizione, poi ditemi che cosa ne pensate, che ogni volta che un giocatore fa mezza cosa giusta, viene poi premiato con la titolarità la partita dopo e fa schifo. Non si riconosce manco lui in campo. Secondo me non lo capiscono neanche loro il perché. Ed è assolutamente molto strano. Per chiudere il discorso di prima delle colpe, dando la mia opinione, sono assolutamente d'accordo, ma secondo me siamo tutti d'accordo anche su questo. La società ha troppe responsabilità da 3 anni a questa parte, perché l'annata di Mazzarri è stata, secondo me, anche un pochino fortunata, ma quell'annata lì doveva avere una programmazione, una continuità che non è mai stata rispettata, soprattutto con la scelta di un DS che non è mai stato DS del Toro, ovvero Massimo Bava, con ieri con Do, tra le altre cose, giornalista di Sky Sport, bravo, bravo, che ha detto, cosa ha detto? Che Cairo diceva chiamate me quando c'era Bava.
Sì, perché è un accentratore.
E ho capito, però...
Perché la verità è che era Petrachi che teneva sulla baracca.
Bravo,
e questa
bravissimo.
È la verità. Petrachi è andato via.
Esatto, io adesso se fossi una persona con un senso, poi non succederà mai, ma Petrachi io lo rivorrei. Io un DS così... che è riuscito dal 2009 al 2019 a portare una squadra 2 volte in Europa e soprattutto a costruirla con un senso, non ce l'abbiamo più avuto, e mi dispiace adesso che abbiamo un DS che comunque l'abbiamo messo alla prova relativamente, però non mi sembra affatto che sia come Petrachi.
Beh, bisogna dargli il tempo. È vero, sì, che il mercato di Vagnati a questo punto non ha ancora convinto, perché non ci sono state le uscite che ci si aspettava, non ci sono state le entrate che ci si aspettava, sia in termini numerici sia probabilmente in termini di qualità, perché gli acquisti di Vagnati stanno deludendo. Poi è sempre difficile, soprattutto nel dualismo direttore sportivo o tecnico, in questo caso allenatore, attribuire le colpe, cioè Murru è un acquisto di Giampaolo o è un acquisto di Vagnati. Però sta di fatto che gli acquisti del Torino stanno molto deludendo. Ieri Vojvoda schierato in una posizione non sua, però schierato a sinistra, ha fatto molta fatica, molta imprecisione, tanti cross sbagliati.
Tutti i cross sbagliati, li ho contati tutti, non ce n'è stato uno che sia stato anche soltanto per sbaglio utile per una sponda, giuro. Mi sono proprio impegnato durante la partita, tra l'incazzatura che mi volava intorno, mi sono messo a contare i cross di Vojvoda col destro, perché ovviamente lui crossa col destro, non ne ha azzeccato uno.
Forse il primo dopo tipo 2 minuti di sinistro, peraltro. Infatti le statistiche dicono 1 su 5.
Ecco.
Però appunto siamo lì,
sì,
insomma.
Sì, infatti.
Il problema è che il mercato di Vagnati consistente sono stati Linetti e Rodriguez, perché poi gli altri sono riserve o scommesse. Oltre Linetti e Rodriguez sono sicuramente suggerimenti o richieste di Giampaolo. Sì, ma Bonazzoli ad oggi purtroppo, come abbiamo visto, non è una prima scelta. Ma oltre a quelli, però, quanti ne ha chiesto Giampaolo? In quali ruoli? Il problema di questa squadra è che c'è gente che era da dare via perché non aveva rispettato già le aspettative ed è rimasta. Gente che a quanto pare voleva andare via, aveva piacere di cambiare aria e per un motivo o per l'altro non è andata via ed è rimasta. E Giampaolo ha questa cozzaglia e continua a scendere in campo la stessa squadra dell'anno scorso con Linetti e Rodriguez e Singo, che è un prodotto della primavera, cioè non era una cosa programmata dare tutta questa fiducia a Singo.
È una botta,
doveva essere un primavera aggregato.
Esatto, è una botta di fortuna quella di Singo,
cioè,
tra l'altro
è la squadra dell'anno scorso questa è la squadra dell'anno scorso che doveva essere rivoltata, non è stata rivoltata, e la stessa formazione con Linetti e Rodriguez.
Ma perché non è stata rivoltata? Piccolo, per concludere proprio e finire il discorso, non è stata rivoltata perché è mancata la programmazione. Tutto a caso.
Bisogna dire che probabilmente noi e anche tanti degli addetti ai lavori avevano sottovalutato quanto in realtà questa stagione sarebbe stata una continuazione della stagione scorsa, perché si era visto ad esempio un grande Milan alla fine della scorsa stagione e ci si diceva ok, però difficilmente potrà durare ancora. Invece questa pausa, questa sosta estiva così breve ha fatto sì che alla fine fosse tutta un'unica grande stagione, quindi il tempo per programmare non c'è stato, perché ti sei salvato alla penultima giornata e quindi ha voglia programmare se poi finisci in Serie B. Questo è, insomma, è l'unico piccolo alibi che do a Vagnati, che già da gennaio deve dimostrare di poter mettere in sesto questa squadra, perché questa squadra manca terribilmente un regista che sia tale, manca terribilmente un trequartista che sia tale, manca una mezzala che sappia dare un minimo di inserimento, e Linetti lo fa in parte, ma è un giocatore che ha delle lacune nell'ultimo passaggio. Io non vedo l'ora che torni Baselli, che è pure un altro che è stato estremamente scostante durante i suoi anni a Torino. Quindi il centrocampo che dovevi aggiustare non è stato aggiustato. L'attacco hai tenuto chi non dovevi tenere e hai preso quella che evidentemente è stata una terza, quarta, quinta, sesta scelta. In difesa hai tenuto gente come Izzo, che pur se ieri ha giocato bene è un sacrilegio tenere in panchina, perché quelli erano soldi che si potevano reinvestire altrove. Insomma, è stato un mezzo disastro. Do l'attenuante del poco tempo, però chiaramente in società, tra chi mette i fondi e chi li utilizza, non hanno fatto un buon lavoro.
Senza dubbio no. Questo è ormai è diventato evidente, è diventato anche particolarmente insopportabile, ma non per qualcosa di personale, ma semplicemente perché vedere il Toro così è deprimente, molto molto deprimente, sì, per i tifosi e gli addetti ai lavori, per i giocatori stessi.
I tifosi hanno provato a dirla loro.
Esatto.
I tifosi hanno provato a dirla loro.
Vai Fede, è il tuo campo.
È mio.
È tu, è tua.
Tue parole sulla
su
contestazione.
C'è stata una...
quando c'è da contestare
tu esperto di contestazioni,
io contesto, okay, che c'era un fallo su Meite sul primo gol.
Vero,
e lì cambiava
verissimo,
tutto
verissimo.
Mi spiace
quello
Nick, ma questo è da dire,
so,
questo è fallo
la re. E il VAR,
al di là
non
di tutto quello che abbiamo detto, non
si,
cioè, come, non si può. Comunque c'è stata una contestazione a Philadelphia ed è
mi ha fatto molto 15 piacere. Secondi della rubrica Federico Bosio contro gli arbitri, quel tiro la sala gli dà ragione.
No,
bene,
però
passiamo
è oggettivo. No, devo dire che mi ha fatto molto piacere vedere che la squadra è scesa in campo col sangue agli occhi, come si suol dire, con la bava alla bocca dopo il confronto con i tifosi, perché sono andati in 300 a fargli il mazzo, a pretendere di parlare con lo staff tecnico e i giocatori. E loro sono stati lì ad ascoltarli e si è visto che hanno capito quanto la piazza ci tiene e quanto stiamo soffrendo. No, a parte gli scherzi, io penso che dal punto di vista sportivo io condivido questa la contestazione, perché come è successo anche ieri, questa squadra sta sfornando prestazioni indecenti e vergognose e non si può andare avanti così. Condivido la contestazione, per me è stata giusta. Però non penso che sia stata fatta bene, c'era uno poverino che provava a parlare, tutti che gli urlavano sopra, non si capiva niente, ma comunque penso che sia indicativo e abbastanza vergognoso il fatto di vedere, cioè non so se voi avete visto le foto della contestazione.
Sì, ho visto anche il video.
Quelli che, passatemi il termine, quelli che si sono fatti fare il culo dai tifosi, che erano a un metro dal tifoso che urlava, erano Giampaolo, Belotti, c'era Baselli, minuti giocati in stagione zero, in prima fila, e Lukic. Tutti i soliti noti
Rincon,
che fanno schifo.
Rincon che guardava davvero brutto, cioè a un certo punto non mi ricordo se Belotti ha dovuto tirarlo via, ma Rincon gli avrebbe fatto cazzotti con tutti.
Tutti i soliti noti che sono mesi e qualcuno sono due o tre anni che fanno schifo, sono stati ben lontani dai tifosi. Davanti ci hanno mandato questi qua, gli unici salvabili, gli unici che ci mettono le palle in campo e evidentemente anche
posso
fuori.
Dirti che la decisione è logica in realtà,
no, cioè, però, è certo che è logica,
esatto,
però è abbastanza indecente.
Ci metti Milico, Edera e Segre lì davanti, comincia
la gente non è andata lì per dire a Belotti che non si sta impegnando,
chiaro,
per dire a Giampaolo fai schifo, non l'ha detto, chiaro, loro. Poi al di là di questo volevo dire una cosa che fa riflettere. È stato un momento, questa contestazione, che probabilmente la piazza ha aspettato per un po' di mesi, cioè era un po' che non si faceva una contestazione a Philadelphia. C'era modo di prendersela o additare tutti, la società, perché c'era Vagnati di presente, lo staff tecnico, secondo me no, ma volendo, quei giocatori che stanno rendendo sotto le aspettative. Invece si è pensato a fare il coro Segre, Segre, vaffanculo. Cioè io non penso che il problema del Toro in questo momento sia un ragazzo di 23 anni che sicuramente ha sbagliato, non abbiamo neanche citato questo episodio, ma poteva essere indirizzata verso altri
magari
obiettivi.
Qualcuno se l'è persa, non credo,
non
ma
credo.
Magari qualcuno se l'è persa, ha fatto una foto per dei parenti argentini con la maglia di Dybala, vestendo la giacca del Toro e sorridendo...
Subito dopo il derby perso,
esatto, questa foto che era pensata per un uso privato è stata resa pubblica e di lì quello che si può immaginare.
Esatto, però non era su Segre, è abbastanza sciocco concentrare la contestazione su Segre. E tutto quello che ho detto al netto del fatto che siamo in una pandemia mondiale, eravamo in zona arancione, per me 400 persone che si assembrano per il calcio non hanno molto senso, però questo
no, anche se è sì, preciso, io sono d'accordo.
Personalmente sono abbastanza lontano dalle logiche degli ultras, riconosco che esistono, ma semplicemente non sono le mie, quindi faccio fatica anche un po' a capirne le ragioni, a capirne le priorità, e immagino che quelli che si fossero radunati fossero ultras. Sono contento, l'unica cosa che questa contestazione ci ha tolto di mezzo la terribile retorica del se solo ci fossero i tifosi allo stadio, se solo questa squadra avesse la spinta del suo popolo,
non avrebbe manco questi 6 punti.
Non avrebbe neanche questi 6 punti, perché questa squadra si vede a una difficoltà incredibile a gestire i momenti.
Oddio.
E se gli aggiungi anche la pressione di uno stadio che, sai come, pretende di non retrocedere. Però, in Serie B col
sarebbe una pressione giustificata.
Sarebbe una gestione giustificata. È legittimo non voler.
No, perché poi se no poi la gente dice: ah, certo, perché la colpa è dell'ambiente ostile. No, cioè l'ambiente
deve essere ostile. Giustamente,
in questo
momento, è giusto.
Ci sta a non voler retrocedere se è il settimo ingaggio della Serie A, monte ingaggi della Serie A. Però, insomma, forse le porte chiuse sono l'unica salvezza di questa squadra in questo momento, che appunto sì, andrà a chiudere il suo 2020, un anno piuttosto lungo, con Roma, Bologna, Napoli il 23, che appunto la squadra contro i partenopei si chiuderà il 23. A questo punto immagino che si chiuderà questo 2020 con Giampaolo, ma queste 3 partite... ci diranno che 2021 ci dobbiamo aspettare.
Io dico sostanzialmente, e ci sto prendendo, notate che io qualche puntata fa avevo detto che in zona retrocessione ci sarebbero stati Crotone, Torino e Parma. Il Parma sta arrivando, e io me lo sono segnato.
Ti piace vincere facile?
Vabbè, ho capito, vabbè, una volta che dica la cosa giusta fammela dire. No, io ti dico, finiremo il 2020 con Giampaolo, finiremo il 2020 con 6 punti.
No.
Sì, perché io qua lo dico, giovedì arriva una delle migliori, l'ho detto anche in fuori onda, arriva una delle squadre giallorosse degli ultimi 5 anni, forse la migliore, forse quella di
Lecce, perché il Lecce contro il Torino 2019-2020
esatto,
era il Bayern di Beckenbauer.
No, infatti, sono d'accordissimo, ma come Roma, forse solo quella di Di Francesco contro il Barcellona, secondo me stava facendo meglio rispetto a questa Roma che c'è adesso, che ha un'idea chiarissima di gioco, ha dei giocatori molto molto forti.
Vabbè, ma con la Roma e con Napoli puoi prendere la rumba, perché tanto
bravo,
la prendi anche con l'Udinese.
Bravissimo.
Ma magari in casa col Bologna,
in casa col Bologna, figurati, ci sarà pure lo scherzetto di Mihajlovic, che tra le altre cose si vendicherà dell'1-0 della scorsa stagione. Giustamente, anche perché era stato un po' rubacchiato un po' qua di là.
Quindi ha già fatto prendere 60 gol, lui si vendicherà.
Vabbè, comunque l'abbiamo scaricato, giustamente, io non lo rivorrei mai, grandissimo uomo, grandissima persona, ma non lo rivorrei mai. Però
vabbè, poi su questo facciamo una puntata di un podcast al parco.
Sì, esatto, grandissimo così. Uomo dal punto di vista... vabbè, avete capito, la grinta, quelle cose lì, poi tutta la questione politica
lasciamo fuori da questo podcast.
Perché non è di nostra competenza. E per concludere, col forse chiudiamo a 7, ma forse, e vi giuro che se chiudiamo a più di 7 vado ad accendere un cero alla Madonna.
Va bene, speriamo di ritrovare nel 2021 TN Radio con questo bel reperto fotografico.
Sarà l'immagine del nostro podcast.
Direi che la possiamo chiudere qui, la puntata numero 58.
No, non la possiamo chiudere qui, perché bisogna ricordare che Belotti ha fatto 100 gol. Dai Nick, non vogliamo dirlo. Grazie Gallo.
Grazie
e
Gallo.
E perdonaci.
Grazie Gallo.
Vai accendere un cero al Gallo.
Non ti meritiamo, non ci meriti, ho sbagliato. Non ti meritiamo noi.
Non ti meritiamo.
Chiudiamo la puntata 58 di TN Radio. Noi non lo diciamo mai, ma se vi piace sto podcast, fatelo sentire a qualcuno.
Sì, tipo alla mamma.
Insomma, fate quelle cose belle. Ci trovate su Spreaker, su Spotify,
fatelo sentire
su
a me te.
Apple Podcast, su Google Podcast,
sui nostri profili Twitter, dappertutto.
Gualtiero La Sala ve lo ripete se volete, basta che gli mandiate dei soldi. Io ringrazio il suddetto Gualtiero La Sala e Federico Bosio.
Grazie mille a tutti, grazie Fede, grazie Nick,
grazie
e agli ascoltatori.
Grazie Gualti.
E noi ci sentiamo alla prossima. Adesso magari vediamo se fare una puntata post trittico. Insomma, torneremo a tormentarvi se ci lascerete farlo. Alla prossima, ciao.
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 Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Touch-free QR code payments. Shop safe with PayPal.
Me, but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. Okay, what's my line?
The only line I see here on the script is get options based on your budget with the Name Your Price tool from Progressive.
Oh man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm gonna need a few more minutes. Bulbous Walrus, the Bulbous Walrus.
The Name Your Price tool, only from Progressive.
The owl ran afoul of the comatose coxswain.
Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Price and coverage match limited by state law.